ci ritroviamo in questa Quaresima 2024 per avviare questa esperienza della scuola di preghiera, della quale avevamo per la verità tanto desiderio, ancora prima che Papa Francesco, ecco, a gennaio, qualche settimana fa, dicesse espressamente che il suo desiderio è che questo anno 2024 sia un anno speciale di preghiera. Per la preghiera in tutte le sue forme, in tutte le sue varianti, sia nell'aspetto personale, sia nell'aspetto comunitario, sia nell'aspetto liturgico, sia nell'aspetto devozionale. E questo perché, come sapete, il prossimo anno, anno tondo, 2025, sarà caratterizzato da un giubileo, ecco, a cadenza di ogni 25 anni, come sapete, Pellegrini di Speranza. Questo è il titolo, il tema di questo giubileo. Il Papa ha voluto espressamente, lo ha detto il 21 gennaio, il giorno della Domenica della Parola di Dio, durante l'Angelus, che questo sia un anno in cui riscoprire, ecco, la preghiera e vivere e promuovere momenti di preghiera e soprattutto promuovere questo grande sconosciuto che è la scuola di preghiera. Che cos'è questa scuola di preghiera? Non ve lo so dire perché non l'ho fatta mai. Quindi cercheremo insieme, anche con Sor Vera, con altri che abbiamo avuto questo desiderio, di imparare a poco, seguendo il Magistero della Chiesa, soprattutto la Parola di Dio, e qualche anche indicazione specifica che ci viene proprio dai dicasteri, ecco, appositi. Per esempio c'è questo qui che io vi ho anche girato, di cui poi vi dirò anche qualcosina. E l'abbiamo voluto, questa scuola di preghiera, soprattutto all'interno della Cappella dell'Adorazione Eucaristica Perpetua, perché capita da noi, ma capita anche un po' in tutta la Sicilia, che magari l'adorazione è silenziosa, adorazione Eucaristica Perpetua silenziosa, e poi magari tu arrivi e trovi la persona che magari sta al telefonino, oppure la persona che sta con la cuffietta, cosa pure buona, se magari ascolta un rosario, se ascolta anche un canto del rinnovamento, un altro canto. Ecco, però è importante cogliere che la meta verso la quale andiamo nelle cappelle dell'adorazione è appunto quello del silenzio, la dimensione del silenzio, adorazione eucaristica perpetua silenziosa. Ovviamente per arrivare al silenzio dell'adorazione, per nutrirci all'interno del silenzio, dobbiamo sapere cos'è il silenzio, dobbiamo a poco arrivare a quello. Magari una persona che per le prime volte che fa l'adorazione o che nel suo cammino di fede si trova a uno stadio preciso piuttosto che a un altro, ha una fatica a dimorare molto nel silenzio. Un'altra persona invece che magari è più avanti nel cammino può avere fatica nel stare in momenti di adorazione in cui tanto appunto si parla, nelle preghiere troppo verbose. Ecco, la scuola di preghiera vuole essere un tentativo per dare delle chiavi di lettura e riscoprire pezzo dopo pezzo appunto la bellezza della preghiera, che è un rapporto intimo e personale con il Signore. Se volete potete anche scriverlo, che cos'è la preghiera? È un rapporto intimo e personale con il Signore, nel quale noi possiamo parlare a Lui cuore a cuore. Cor ad cor loquitur, diceva Sant'Agostino, il cuore che parla al cuore, quindi un rapporto vivo e personale con il Signore. E vi dicevo che già dal mese di novembre, quando ci siamo visti un po' i sacerdoti che in Sicilia ci occupiamo delle cappelle dell'adorazione perpetua, era nata l'idea di organizzare una formazione triennale proprio sulla preghiera, sulle scuole di preghiera. E allora sono state date un poco di indicazioni e l'ultimo convegno che abbiamo fatto a gennaio a Caltanissette è stato dedicato proprio a questo tema. Forse avrete visto anche la catechesi che mi è stata chiesta su YouTube, magari poi più tardi la facciamo girare di nuovo, però non ripetiamo quella perché già quella è su YouTube, quindi ve la potete ascoltare sempre. Lì però una cosa voglio riprendere di quel percorso, silenzio e parola, erano questi due poli, dall'Oreb a Emmaus. Che significa questo? Significa intanto che l'adorazione perpetua vuole essere una proposta di preghiera silenziosa, quindi è importante la dimensione del silenzio. Però prima di arrivare al silenzio c'è bisogno anche di svuotare un attimino il sacco del nostro cuore. Dall'Oreb al Sinai, Elia vive l'esperienza del silenzio Ma Elia è portato gradualmente a scoprire il silenzio. Elia era quello che con la sua profezia voleva subito convertire tutti, anche a costo di una violenza nella predicazione. Voleva convertire tutti forzatamente. Eppure il Signore gli ha detto: guarda che forse questa idea della forza, della violenza, del convertire tutti è un idolo che tu hai nel tuo cuore. Allora ritorna indietro, ritorna all'Horeb, ritorna al Monte Sinai, dove c'è stato il primo incontro tra Dio e il suo popolo, e lì riapprendi a quella scuola di preghiera che è stato il Sinai, il senso della mia presenza. Fai cadere l'idolo di me che ti sei fatto e che hai nel tuo cuore. Elia voleva combattere gli idoli che stavano all'esterno, i Baal, i Baalim, e Dio gli dice: guarda che gli idoli ce l'hai nel tuo cuore. Ogni qualvolta hai un'immagine di Dio diversa dalla realtà. Elia voleva un Dio forte che spaccasse, che rompesse, che distruggesse il male, convertendo tutti forzatamente. E allora Dio, portandolo per 40 giorni e 40 notti, come in una quaresima all'Horeb, gli disse: guarda che tu non mi incontrerai nella forza del terremoto, non mi incontrerai nella forza del vento violento, non mi incontrerai nel fuoco, perché questi sono idoli che tu hai nel tuo cuore, sono false immagini di me che tu hai. Tu vuoi un Dio terremoto, tu vuoi un Dio vento impetuoso, tu vuoi un Dio fuoco che distrugge e brucia tutto, ma sappi che non mi incontrerai. Alla fine di tutto questo ci fu la voce di un silenzio profondissimo, no? Quella espressione che abbiamo parlato pure a Palermo, ma in tante occasioni, ecco, il mormorio di un silenzio. Il mormorio di una brezza leggera, no? Alle volte si traduce. In realtà non è così. È kol de mamadaka, voce di un silenzio profondissimo. Cioè dire, Elia scopre che il silenzio ha una voce. Elia scopre un Dio silenzioso, un Dio povero, un Dio debole, un Dio che predilige la povertà. Ed Elia scopre che quel silenzio di Dio parla. Ecco, questa è un'immagine bella, biblica, che dobbiamo tenere cara per coltivare la nostra adorazione eucaristica perpetua, silenziosa. Però a questo silenzio ci dobbiamo arrivare, perché Elia non lo aveva subito nel cuore questo silenzio. Ci ha messo 40 giorni e 40 notti, se non di più, se non tutta un'intera vita, per scoprire nel silenzio Dio. Allora, se abbiamo un adoratore che si mette le cuffiette, che si ascolta i canti, si ascolta qualcosa, non lo dobbiamo rimproverare. Ecco, lo dobbiamo aiutare a progredire, a crescere nella sua vita spirituale per scoprire i diversi momenti della. Ecco, scrivetevi questo: ci sono diverse fasi nella vita spirituale, ci sono diverse forme di preghiera, ci sono diverse espressioni della preghiera. Ecco, oggi cercheremo di capirne un attimino qualcuno. Ma la nostra preghiera, quella che proponiamo soprattutto, è quella dell'adorazione eucaristica silenziosa. Il silenzio l'abbiamo detto, adesso è una preghiera eucaristica, è una preghiera che scaturisce dalla messa e quindi deve avere in sé tutta la forza dell'eucaristia. In quella catechesi di Caltanissetta, l'altro polo, dopo l'Horeb, Elia era Emmaus, i discepoli di Emmaus, quella pagina che ci parla in maniera simbolica dell'eucaristia. Gesù che parla ai discepoli e spiega tutte le scritture, ciò che si riferisce a lui, e Gesù che si fa riscoprire nello spezzare il pane. Liturgia della parola, liturgia eucaristica, è vero? Però Gesù, prima, personaggio misterioso, prima di parlare, siamo in Luca 24, se volete poi andare a leggere questa pagina meravigliosa, Gesù prima di parlare loro, li ascolta metà della pagina di Emmaus. È occupata da Gesù che li ascolta. Ecco, ma cosa sono questi discorsi? Perché siete tristi? Faceva lo gnorri Gesù, no? Era lui, c'aveva ancora che ci faceva male, i chiodi, e diceva: ma che cos'è? Perché siete così tristi? Cosa sarà mai successo di così grave? Ecco, ma sai, solo tu sei forestiero, non sai che eravamo tutti contenti, discepoli di questo maestro di Galilea, aveva miracoli, prodigi, eppure è stato catturato, arrestato, flagellato, ucciso, ci siamo dispersi, ora cercano anche noi. Ecco, Gesù, prima di parlare, fa svuotare il sacco, no? Anche noi, prima di respirare, abbiamo bisogno di buttare fuori un attimino l'aria che abbiamo dentro. E questo, sapete, nella preghiera è molto. Quindi, Emmaus per dire che c'è l'ascolto. Prima Dio ti ascolta, in modo tale che tu possa affidare a Lui tutti i tuoi pesi. E nella messa c'è l'atto penitenziale. L'atto penitenziale è il momento in cui noi affidiamo al Signore le nostre pesantezze e poi Lui può parlare e poi Lui può diventare pane, perché questo gesto di ascolto ci ha resi appunto disponibili ad accogliere una parola e accogliere il suo corpo. La preghiera, quindi così finisco nella introduzione su quello che ci siamo detti a Caltanissetta per chi era presente. La preghiera, essendo un rapporto personale intimo tra noi e Dio, ci valorizza e ci accoglie per quelli che siamo. E noi siamo solo spirito, solo anima o siamo anche corpo? Siamo anche corpo. Quindi secondo voi per pregare serenamente dobbiamo sederci sui chiodi o sui ceci? No? Dobbiamo stare comodamente. Quindi state comodamente sulla sedia. Mettetevi comodi. Se siete seduti male, state bene. Tutto il corpo, tutta la persona, questo c'entra, no? Perché vi dicevo che ci sono diversi stati della preghiera, ci sono diverse espressioni della preghiera e corrispondono anche alle diverse componenti dell'uomo. Abbiamo bisogno di fondare una scuola della preghiera su una corretta antropologia cristiana. L'uomo è corpo, anima e spirito. Corpo, anima e spirito. C'è bisogno che nella preghiera tutto questo possa appunto interagire. Prima di tutto, ecco come a Emmaus, no? I discepoli buttano fuori tutto quello che hanno. Noi facciamo un piccolo esercizio corporeo, che ci sta pure, no? Fermo restando appunto che noi non abbiamo mai fatto una scuola di preghiera, no? Ci stiamo fidando del Signore, del Magistero, di quello che
Esperienza.
sappiamo, con Sorvera un attimino. Lei sta provando ad Alcamo, noi stiamo provando qui. Quindi prima di tutto vogliamo fare una cosa. Vogliamo per un attimo buttare fuori tutta l'aria e l'anidride carbonica che abbiamo nei polmoni? Vogliamo farlo?
Sì.
In maniera profonda, buttiamo fuori tutta l'anidride carbonica che abbiamo nei polmoni, facendo uscire l'aria dalla bocca. Va bene? Lo fate questo esercizio? Guarda, non mi sentite cretini. Che vi faccio io la foto, chissà, che mi sentite cretini. Buttate fuori tutta l'aria. Ok? Ora provate a respirare. Fatelo 2 o 3 volte. Non vi deve sembrare una sciocchezza perché tutti i maestri dello spirito, come Ignazio di Loyola, per esempio, Teresa d'Avila, Teresa di Lisieux, diceva l'importanza della corporeità. Ecco, nella preghiera bisogna stare comodi, non bisogna avere fretta, bisogna trovare la giusta posizione e l'ambiente ci deve aiutare. Corpo, anima e spirito, va bene? Buttare fuori tutto per immettere. Per esempio, sapete che cos'è la preghiera del cuore? La preghiera di Gesù? Avete mai letto i racconti del pellegrino russo? O la Filocalia? Quella preghiera bellissima che l'Oriente cristiano sintetizza in questa formula: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ed è una giaculatoria molto semplice che si può ripetere nella vita di tutti i giorni. I maestri orientali, noi ci sentiamo stupidi di aver fatto questo esercizio del respiro, magari qualcuno dirà non ci vado più perché sono pazzi, no? Per dire, va, io ironizzo. Però i maestri dell'Oriente pregavano questa preghiera del cuore, Gesù figlio di Davide, sintonizzandola anche con il respiro. E quindi cosa facevano loro? Prima buttavano fuori tutta l'aria e poi nell'atto di dire Gesù figlio di Davide respiravano. Quando dicevano abbi pietà di me, buttavano fuori l'aria. Tipo per fare entrare Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E lo facevano, no? Lo facevano. Ed era una preghiera che riguardava il corpo, l'anima, era una preghiera biblica. Quindi, ecco, non vi sembri, ecco, strana questa cosa, no, del respiro. Va bene? Così per dire. Allora, la scuola di preghiera chi l'ha inventata? Possiamo dire che l'ha inventata Gesù su una richiesta degli apostoli e con ciò iniziamo a entrare nelle diverse forme della preghiera. A un certo punto, siamo in Luca 11, i discepoli, vedendo che Gesù pregava, pregava di notte, pregava andando sui monti, pregava in solitudine. Lui, essendo Dio, aveva bisogno di rendere forte la sua relazione con il Padre e pregava. Vedendolo pregare, gli chiesero: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù disse: Padre nostro che sei nei cieli. Ora, attenzione perché qui già c'è uno snodo molto interessante. Vedono Gesù che prega. Secondo voi Gesù si diceva il rosario? Faceva l'adorazione eucaristica? Faceva la Via Crucis, cioè, avrebbe preferito farsi la Via Crucis che non prendersi i chiodi, no? La preghiera di Gesù certamente era una preghiera silenziosa, era una preghiera profondamente contemplativa, però quando i discepoli, innamorati di lui che pregava, attirati, ammirati da lui che pregava, anche loro vollero pregare, a loro Gesù insegnò una preghiera vocale. È interessante, no? La preghiera di Gesù era silenziosa perché sarà che Gesù nella sua vita spirituale era un po' più avanti, no? Lo Spirito Santo era di casa, no? Quindi la sua vita spirituale era avanti. Però quando i discepoli, vedendolo, vogliono pregare, Gesù insegna loro una preghiera vocale, cioè Gesù rispetta lo stadio della vita spirituale dei discepoli. Loro erano dei principianti. E Gesù si accosta a loro in maniera amorevole, come dei principianti, e quindi insegna prima di tutto una vocale. Ed è quello che faremo tra poco, perché Suor Vera adesso ci aiuterà ad entrare proprio nel Padre nostro. Però prima di fare questo, diciamo ancora qualcosa. Quindi abbiamo detto che Luca 11, da 1 a 4, che poi vi potete andare a riprendere, Luca 11, 1 a 4, ci dà proprio il fondamento della scuola di preghiera. C'è un maestro, un testimone, Gesù stesso che prega, è questo che attrae. Ecco, ad attrarre non è una catechesi YouTube, ma è una persona che prega, una comunità che prega che diventa attrattiva, giusto? Noi possiamo fare una scuola di preghiera se ci sono dei maestri che coltivano la preghiera e diventano perciò attrattivi. Chiaro? Questa testimonianza fa sì che si può riversare questa esperienza in una scuola in cui pezzo dopo pezzo, passo dopo passo, ecco, ci si sintonizza sulla dimensione della preghiera, che è dunque un rapporto vivo e personale e intimo con la persona del Signore, con la persona di Gesù. È bene pure che diciamo, dice, ma queste cose dove le hai prese? Le hai inventate tu? Beh, un po' ovviamente l'esperienza di parroco, di sacerdote, però sicuramente sapete che un testo molto utile, se non l'avete potete anche comprarlo, trovarlo su internet, per esempio, è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Tanto bistrattato, beh, i catechisti lo conosciamo, no? Perché poi nelle consegne in pratica lo utilizziamo tutto, quando consegniamo il Credo, il Padre Nostro, il Comandamento dell'Amore, no? La quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica è dedicata alla preghiera. Forse vi verrà la curiosità di sapere, ma le prime tre a cosa sono dedicate? Lo sapete? No. La prima parte è dedicata a cosa crediamo, e quindi c'è qualche cosa sulla Sacra Scrittura, la De Verbum fondamentalmente, e poi c'è il Credo, si commenta il Credo, cosa crediamo. Seconda parte, come la Chiesa celebra i misteri, la liturgia. Ed è una esposizione dei sette sacramenti. Poi ancora come la Chiesa invita a vivere, come vive il cristiano, ed è una esposizione dei 10 comandamenti. Quarta parte, come la Chiesa prega, come la Chiesa incontra Gesù nella preghiera personale e comunitaria, ed è una presentazione soprattutto del Padre nostro. Va bene? Quindi vedete come la Chiesa prega il Padre nostro. Il Padre nostro è la prima scuola di preghiera. Ecco, noi nel Padre nostro, come dicono i padri, anche Sant'Agostino, abbiamo tutta una scuola di preghiera, perché è la sintesi di tutte le preghiere. Tu puoi usare altre parole, Puoi attraversare diversi stati d'animo, ma qualsiasi cosa chiederai in un modo o nell'altro è riconducibile al Padre nostro. Quindi il Padre nostro è la vera autentica scuola di preghiera. Per questo dobbiamo partire da Luca 1, 11, 1, 4, il Padre nostro. Nel testo che ha letto Franco, forse avete notato che le preghiere, che le parole non corrispondono a quelle che conosciamo noi nella liturgia, perché noi nella liturgia usiamo il testo di... Ah, sei
Matteo.
bravo, tu proprio, bravissimo, mi fa piacere. Noi il Padre nostro l'abbiamo in due versioni, una più breve che è quella di Luca, e poi quella più lunga, particolareggiata, che è entrata nella liturgia e che sta al capitolo 6 di Matteo. Lo potete anche prendere, perché tra poco, capitolo 6 di Matteo, perché tra poco Suor Vera, ecco, userà il testo di Matteo. In maniera particolare, 6, 7, 15. Matteo 6, 7, 15. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica apprendiamo ancora qualcosina. Intanto ci dice che la preghiera è un rapporto vivo e personale con la persona di Gesù Cristo, con Dio. Ci dice che la preghiera ha diverse forme, attenzione, questo qui non si può leggere tutto. Intanto, se qualcuno è interessato, troverà l'insegnamento sulla preghiera dal numero 2558 in poi. Magari l'avete a casa, o dal 2558 in poi. Va bene? Dopodiché, a partire dal numero 2625, ci sono le diverse forme di preghiera, le forme di preghiera. La preghiera ha diverse forme, tra cui la benedizione e l'adorazione. L'adorazione fa il caso nostro. Quando uno si inginocchia davanti a Gesù, riconosce la propria fragilità e la sua grandezza. Ecco, questa forma fondamentale di preghiera, la prima che viene presentata, è il riconoscimento della maestà di Dio ed è la prima forma di preghiera. Poi c'è la preghiera di domanda. Quando noi chiediamo qualcosa al Signore, perdono di essere esauditi. Poi c'è la preghiera di intercessione, quando noi intercediamo per altri, per una malattia, per una sofferenza, per un dolore. Poi c'è la preghiera di ringraziamento. Alle volte noi facciamo la preghiera di intercessione, di domanda, poi ottenuta la grazia, salutiamo, come i 10 lebbrosi, no? I 10 lebbrosi, tutti guariti. Quanti tornano a ringraziare? Uno. Infatti, da allora più o meno la partecipazione alla messa domenicale, che è Eucaristia, ringraziamento è il 10%. Quindi uno su 10, più o meno, siamo sempre là. Il 10% è uno, un solo lebbroso su 10. Poi c'è la preghiera di lode. Va bene? Quindi benedizione, adorazione, domanda, intercessione, ringraziamento. E lode. Noi cercheremo durante questo percorso di vederne alcune. Poi, a partire dal numero 2700, si insiste sulle espressioni, sui modi della preghiera. È interessante perché adesso iniziamo a usare delle terne che ritornano. Prima di tutto, la preghiera vocale. Una preghiera importante, un primo modo, una prima espressione della preghiera, quella stessa da cui parte Gesù, è la preghiera vocale. I discepoli vedono che Gesù prega silenziosamente e lui dice: quando pregate, dite. Quindi è una preghiera vocale, fatta con la voce, non è una orazione mentale, ma è una preghiera vocale, detta con le parole. E noi da lì appunto dobbiamo partire. E questo più o meno corrisponde alla fase iniziale della preghiera, a livello base. Poi c'è la preghiera di meditazione, in cui prevale più che altro l'aspetto silenzioso. La preghiera diventa mentale, ma non nel senso cervellotica o intellettuale, nel senso che non è più una parola che si esprime, una preghiera che si esprime in parole pronunciate, ma è una preghiera che avviene dentro, in maniera silenziosa, appunto. Quindi la preghiera meditativa, e noi lo vedremo fra 15 giorni. E poi c'è la preghiera contemplativa, in cui neppure ci sono più parole, né vocali, né né mentali, ma semplicemente contemplazione, il piacere di stare davanti a Gesù, davanti a Dio, come il Santo Curato d'Ars. Lui mi guarda e io lo guardo e basta, né pronuncio parole e neanche le penso. Chiara la differenza? Preghiera vocale, preghiera meditativa, la meditazione, tipo la lezione divina, qualcosa del genere, e poi la contemplazione. Va bene? Ora vi faccio notare che queste tre espressioni della preghiera corrispondono all'identità dell'uomo, all'antropologia cristiana, che è corpo, anima e spirito. La preghiera vocale esprime più che altro la corporeità, perché tu proprio Padre nostro che sei nei cieli, le labbra si muovono, l'aria entra ed esce, è corporale questa preghiera. La meditazione corrisponde all'anima, alla dimensione interiore, e poi la contemplazione alla relazione con Dio, semplicemente la relazione, non mi importa altro. Ora, anche nelle fasi della vita spirituale, si attraversano appunto diversi stadi, diverse fasi della vita spirituale. Mi colpisce moltissimo, e questo libricino lo sai quando arrivai qua in parrocchia, che essendoci diversi gruppi, alcuni mi dicevano: Don Fabio, sono in crisi, voglio lasciare tutto. Tante volte capita, no? Nelle parrocchie, sono in crisi, voglio lasciare tutto. Allora, praticamente, un parroco si deve preoccupare? Immagini. O si deve rallegrare? Secondo voi? Si deve rallegrare, no? Perché finalmente lascia tutto e non già torna più, no? In quel senso. Nel senso che, quando una forma di preghiera, uno stile non ti soddisfa più, non è l'inizio della fine, ma è l'inizio di un cambiamento. Tu hai attraversato una fase, ti sei nutrito, c'è stato un contatto che ti ha nutrito, adesso hai bisogno di altro. Quindi fondamentalmente in genere passi dalla fase iniziale, che è quella più che altro vocale, euforica, molto psichica, molto nutrita di emozioni, a una fase di maggiore raccoglimento e silenzio. Nelle persone convertite da poco, ne ho in mente uno che forse alcuni conoscono, ma non lo dico chi è, quando una persona si converte, allora lui non manca neanche a un appuntamento in chiesa. Se c'è la Via Crucis ci va, se il vescovo fa la celebrazione ci va, se c'è una catechesi lui ci va, se vede su YouTube Epicoco, Rosini, se li ascolta tu. Cioè, è una fase molto emotiva. La prima fase della vita spirituale è la fase psichica, la fase emotiva, che risponde proprio al corpo, alla corporeità, alle emozioni. Si fanno tante cose, c'è bisogno di tanto. Poi a un certo punto tu, crescendo, non trovi più soddisfazione nel fare molte cose, tutti i rosari possibili, tutte le novene possibili, tutte le via crucis, tutte le catechesi, ma a un certo punto ti piace stare più in silenzio. È segno che tu stai passando dalla preghiera vocale alla preghiera meditativa, dalla fase psichica alla fase che i maestri dello spirito chiamano fase razionale, ma non razionale nel senso mentale arido, una fase logica, dico, logiche, cioè che riguarda l'interno dell'uomo, è la fase della meditazione e del silenzio. Quindi vita fase emotiva, fase logica, razionale, fase spirituale, è il momento in cui tu non vuoi né dire tante parole né stare in silenzio, ma vuoi essere rapito in Dio. Considerate che questa fase non è di tutti, non è che uno sta anni interi nella fase spirituale, ma alle volte capita semplicemente verso la fine della tua vita, verso la fine della tua esperienza, è allora che sei rapito appunto nella fase più spirituale. Questo è il libretto che vi ho consigliato. Ne sono arrivati alcuni, pochi, quindi qualcuno già l'ha comprato su internet. Bene, qui ce ne sono tre copie, poi vediamo, insomma, li diamo, insomma. E qui è interessante perché proprio abbraccia questi momenti. Va bene? Io però adesso mi fermo, magari poi leggiamo qualche pagina anche di questo. perché ecco, cerchiamo di entrare dunque nella preghiera vocale, che è quella che risponde più alla fase del corpo, che è quella che corrisponde più che altro allo stadio della vita emotiva, e l'inizio della preghiera, il compendio di tutto, ed è il momento in cui appunto Gesù insegna una preghiera vocale ai suoi discepoli. Quindi adesso cediamo la parola a Solvera che ci aiuterà a entrare brevemente nella preghiera del Padre nostro. Prendete Matteo 6. Solvera, a te la parola.
Sì, grazie a Don Fabio. Intanto mi metto forse in piedi, conviene. Intanto una gioia del rivedervi. Mi ricordo la prima volta che sono venuta con il consiglio pastorale, no? Per poter dare inizio all'adorazione. Oggi vedere dopo tanti anni questa opera che sta viva. Veramente mi complimento e ringrazio il Signore per la vostra testimonianza e chiedo che le grazie su di voi, su le vostre famiglie, sulla comunità tutta, possa continuare perché siete questa luce, veramente siete questi testimoni che sicuramente stanno facendo tanto bene, non soltanto a voi ma a tutta la comunità di Trapani. Allora riprendo lo che diceva Don Fabio, no? Don Fabio diceva di queste tre tipi di preghiera, la vocale, la della meditazione e la contemplativa. Poi possiamo farla vedere così. Ovviamente questo è il percorso che lui ci indicava, no? Dove lui diceva che veniva giustamente coinvolto il tutto, il corpo, l'anima e lo spirito. E nel corpo giustamente la preghiera vocale, nell'anima, la meditazione e ovviamente lo spirito, questa esperienza totalmente al tu con il tu. Ha detto anche cose molto belle, che tutto dipende poi da ognuno di noi. I tempi sono personali, giusto? Non possiamo partire da dare una regola unica, ma sappiamo che poi lo spirito agisce. Posso avere 20 anni e partire e stare sempre con la vocale, o posso essere da un anno che già sono arrivata alla contemplazione, perché lo spirito lavora come vuole, quando vuole. La grazia di lui cade su di noi, secondo anche quanto lui vuole per ognuno. Ora, Don Fabio mi dice, parliamo sul Padre nostro. Guardate che è molto difficile in qualche minuto parlare del Padre nostro. Io le dicevo, padre, tengo un anno di dare la scuola di preghiera al Padre nostro. Come faccio? Che cosa devo scegliere, no? Perché è molto difficile. Comunque, faremo così una prima introduzione, diciamolo così, per chiederci soprattutto come vivo io questa preghiera del Padre nostro e quanto conosco di questa. Perché guardate che studiandola, io dopo 40 anni quasi di vita religiosa, vedete che mi sono messa in discussione, perché di fatto i padri della Chiesa, a partire del nostro Ratzinger o del nostro Crisostomo, no? Padre della Chiesa del IV secolo, che già parlava del Padre nostro, no? Questa preghiera che è stata presa da tutta l'esperienza cristiana alla base di tutte le preghiere. Allora, mettiamoci un po' in discussione. Partendo da una contestualizzazione, voi sapete che i sinottici, Marco non ci dà la preghiera del Padre nostro, né Giovanni. Uno dice: come mai? Se è così importante, come mai loro non parlano? O Paolo non ci dice niente del Padre nostro, né gli altri. Domanda: perché? Che cosa sta accadendo? Che loro non parlano del Padre nostro, non parlano, diciamo, non scrivono la preghiera. Vi avete, sapevate che in loro non c'era, lo sapevate?
Non avevamo fatto mai
Esatto, no, no, uno non, se, no, non aveva fatto caso di questo. Sin embargo, è una cosa importante, perché potrebbe dare una risposta a questa preghiera, cosa significa in realtà. Allora, si dice allora che il Padre nostro non è la formula, non è una formula. Il Padre nostro è quella preghiera che Gesù ci dà perché sono atteggiamenti dell'uomo di fronte a Dio, sono modo di comunicare, di pregare, che Paolo e che gli altri evangelisti ci lo diranno in forma diversa, non con la struttura, ma il contenuto alla fine viene detto nel tutto il Vangelo. Prendo l'idea? Allora, vogliamo dire che il Padre nostro comunque c'è in tutto il Nuovo Testamento, detto in forma diversa, non come formula. E allora questo ci dice allora che il Padre nostro che noi diciamo va oltre alla preghiera stessa del Padre nostro che sei nei cieli, che da una vita lo diciamo, da quando io penso che è delle prime preghiere che impariamo. Tanto è così che per i catecumeni, no? La preghiera viene consegnata prima del battesimo, certo. E non si prega hasta tanto, questo dovrebbe essere così, no?
Certo.
De che si prega il Padre nostro dopo che sei battezzato, prima non lo dovreste fare. Comunque, questa era, mi pare che questa è la praxis. Sin embargo, sappiamo che il Padre nostro viene consegnato perché è la preghiera, ovviamente, che raccoglie il nostro rapporto. È la unica preghiera che Gesù ci insegna. Parlare di ogni aspetto è giustamente molto difficile oggi, però faremo il possibile. Partiamo del Padre nostro. Fermiamoci lì. Che intendi tu per padre? Tu che padre, la parola padre, che ti dice?
Mio padre biologico.
Ecco. Alguna caratteristica del padre biologico?
Che è presente.
Uh-huh. Un'altra?
Famiglia.
Famiglia, un altro?
I tratti somatici.
Dalla vita. Genera, è presente, protegge. Famiglia, protegge.
Sicurezza.
Educa.
Esempio.
Ok, abbiamo dell'input, delle qualifiche, diciamo così, per il padre. Ma questo padre è biologico. Ci sono padri che non sono biologici. Il maestro, l'insegnante, il che mi insegna lo sport, che ha questa missione, no? Di curare, di educare, di amare.
Il sacerdote.
Il sacerdote, esattamente. Allora abbiamo, tu sei papà? Abbiamo un papà biologico e un papà spirituale. E una mamma spirituale. È una mamma, siete mamma? Ok, noi abbiamo questo ruolo, ma quando noi diciamo Padre nostro, questo padre che stiamo pensando è questo, si riferisce a questo padre. Voi che dite? E lo diciamo tutti i giorni, Padre nostro. Quale visione del padre abbiamo? Di questo Padre nostro della preghiera, qual è la visione che abbiamo? Io volevo, rispondetemi così, lo che vi venga la verità.
Oh? Dio creatore che ha fatto tutte le cose.
Ok, vuol dire che il padre, quando tu dici il padre nostro, non stai pensando a questo padre. Ok.
No. Il padre di tutti. No, padre. Non è Dio. Uno. Dio.
Per padre spirito.
Ok. Padre spirito. Ok, lì volevo arrivare. Il padre nostro, intanto diciamo padre?
No.
No, padre mio. Padre nostro. Voi sapete, e lo sappiamo tutti, padre Fabio e il papà e la mamma e tutti quanti ci hanno servito di guida, di protezione per generarci, hanno dei grandi limiti. Perciò noi abbiamo un padre terreno o una madre terrena che sbaglia, che ha limiti, che non mi può dare tutto, anche volendo. E in cambio questo Padre nostro, veramente, ha tutto. Ora, quando io dico Padre nostro, dico Padre con una visione di colui che è tutto, che è perfetto. E questo Padre poi dirà Gesù, e lo dirà il Catechismo. Scusate, io tengo il telefonino perché mi viene più facile. Dice il Catechismo. Bueno, ¿qué dice el catecismo? Cuando Jesús dice, el Padre dice il catechismo, quando parliamo del Padre, il Padre è uno solo con Gesù, perché dice Gesù, chi vede me?
Vede
e chi vede il Padre? Vede me. Perciò quando io dico il Padre, posso vedere anche Gesù, perché chi vede il Padre, chi vede a Gesù, vede il Padre. Per lo tanto, quando io dico Padre, posso anche identificarlo con Gesù, che mi viene più facile, no? Perché giustamente è più vicino apparentemente. Ma non solo, questo Padre nostro, che è perfetto e che ha il tutto, è nostro, e l'essere nostro ci fa diventare fra di noi
fratelli.
E allora siamo figli e allo stesso tempo? Quando io prego il Padre nostro, per lo tanto, sto pregando a nome mio, a nome personale. È personale il Padre nostro?
No.
Ma è anche personale.
Lo stai dicendo personalmente, ma a che cosa fai riferimento? Quando tu dici Padre nostro, c'è questa comunione, perché questo è fondamentale, non è una preghiera unica, personale, diventa una preghiera comunitaria. Perché Gesù così lo vuole, come il Padre e io siamo uno, vogliamo, Signore, che loro siano uno, come tu e io siamo uno. Allora il Padre nostro, ogni volta che noi diciamo Padre nostro, è una preghiera comunitaria, anche se la dico personalmente, che cambia. E di questo siamo d'accordo in questa cosa? È chiaro? Penso che lo sapevate, però vi lo ricordavo. Ok. Poi che dice? Perché sappiamo che il Padre nostro sta diviso in due grandi parti, no? Quello che va referente a Dio e le altre cose che stiamo chiedendo. Padre nostro che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome.
Sia santificato il tuo nome. Venga
il tuo regno.
E sia fatta
la tua volontà.
Ok, queste tre. Allora. Intanto, clave, Padre,
nostro.
Ricordatevi sempre, nostro,
venga
il tuo regno,
sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta
la tua volontà.
Ok, cosa significa? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Che cosa significa?
Che riconosciamo
la Padre nostro che è
nei cieli. Che lo riconosciamo il nostro.
E riconosciamo la sua santità.
La sua grandezza.
Sia santificato. Sia santificato. È solo la riconoscenza? Sia santificato il tuo nome.
È il santo.
Cosa stiamo dicendo? Che lui venga sempre santificato. È come un imperativo, no? Sia santificato il tuo nome. Cioè, che cosa ha voluto dirci Gesù? Che noi dobbiamo essere portatori e portatrici di questa lode, di questo esaltare questo Dio. Di santificare il suo nome. Questo è un nostro impegno, che è una delle cose più difficili, perché forse neanche lo ricordiamo o lo meditiamo quando lo diciamo. Queste mani così, sia santificato il tuo nome, sia santificato. Come esprimiamo questo santificato il tuo nome? Come lo esprimete? Con le parole, ma se dovessi utilizzare il corpo, come lo espressi?
Del cuore.
Partiamo prima con la prima, sia santificato il tuo. Vedete che questa parte del Padre nostro è una delle parti più difficili, le prime tre, perché le altre chiedere è più facile, no? Ma questo che siamo noi che dobbiamo dare gloria a Lui. Sia santificato il tuo nome. Io come posso dire sia santificato il tuo nome? Con la lode, con l'apertura del cuore, con l'amore verso di Lui. Sia santificato, per questo la reverenza, per questo il rispetto, per questo questo vibrare, no? Vibrare. Quando gli apostoli, io lo devo dire, però Don Fabio mi ha anticipato, perché gli apostoli chiedono a Gesù di pregare. Che cosa hanno visto in Lui? E la preghiera di Gesù è Padre, Padre, ¿verdad? Padre, sia santificato, Padre. E Lui, noi leggiamo, no? Questa parte emotiva, questa parte vincolante del Padre con il Figlio. Voi sentite questo legame così emotivo e effettivo di Gesù con il Padre, lo sentite? Quando Lui parla del Padre, come si esprime? Lo riuscite a percepire? Gesù è uomo, in tutta la sua dimensione umana, Lui riesce a trasmettere emozioni e sentimenti verso il Padre, che lo fanno collegarsi totalmente con il Padre, e ce lo fa sentire, tanto che poi ci invita, no? Sia santificato il tuo nome. Lui vuole fare del Padre, vero? Quello che Lui si merita, il Padre, ossia tutta la gloria. E allora santificare il nome, santificare il Padre, Signore, sia santificato. Il nostro compito è di, dovunque ci siamo, santificare il nome di Dio. In lo che facciamo, in lo che pensiamo, in lo che tutto quello, la nostra stessa vita, potrebbe diventare una maniera di santificare il nome di Dio. Sia santificato il tuo nome, poi?
Venga il tuo regno.
Che cosa vuol dire? Che cosa si sta
facendo? Riconoscerlo come verrà.
Venga il tuo regno. Qualche altra osservazione?
Venga. Lo dice affinché ci impegniamo a realizzare il suo regno.
Questa è la chiave. Dio ha un progetto sull'uomo. Qual è? Qual è il progetto del Padre?
La salvezza.
Vuole che il posto dove Lui sta, che è tutta pace, amore e gioia, il suo regno, vuole che siamo copartecipe, giusto? E vuole che noi viviamo in quella dimensione, che il suo regno venga proclamato, venga vissuto. E noi le diciamo, venga il tuo regno. Cioè, quale regno? Perché la domanda è quella, no? Qual è il regno? Qual è il regno di Dio Padre? Qual è il regno? Un regno di pace, un regno di amore, un regno dove regna la giustizia, la pace, l'amore. Cioè tutto quello che ci insegnò Gesù mentre è stato, perché Gesù è venuto fra noi per mostrare il regno del Padre, giusto? E ci dà la via e ci dice qual è la strada. Allora, che venga il tuo regno, dire, fa sì che quello che tu hai pianificato per noi venga vissuto fra di noi, venga il tuo regno. Poi?
Sia fatta la tua volontà.
E quale sarebbe la volontà?
Di bene, di pace, di portarsi per come Lui ci ha insegnato. Amare, rispettare,
sia
tutti gli uomini siano salvati.
La volontà del Padre.
L'abbandono, la volontà.
E il Padre, qual è il progetto di Dio su di noi? E allora, perché si compia la salvezza, cosa dobbiamo fare? Allora, guardate che questa prima parte del Padre nostro è un invito a portare avanti il progetto del Padre.
Rispettare i comandamenti, tutto quello che ci ha insegnato.
Esatto, che ce l'ha insegnato Gesù. Gesù dice, vengo, mando mio figlio, sta fra di voi, vi fa insegnare come vivere, come pensare, come amare, come agire, come perdonare, come salvarci. Lui ci dà tutta la strada, dice, ok, questa è la via per poter costruire il mio regno. E allora, la prima parte del Padre nostro, che ha detto Gesù, chiediamoli al Padre, che venga il regno, che sia fatta la sua volontà e che si compia in terra, tanto in cielo come in terra, la sua volontà, il suo progetto. Cioè siamo collaboratori di Lui per questo progetto di salvezza. Quando noi
vogliamo ottenere la salvezza, dobbiamo fare la sua volontà.
Esattamente. Ora, di fronte a questa preghiera quotidiana, vi abbiamo Ci abbiamo pensato a queste cose, la verità, vero? Ci abbiamo pensato? Vero, vero, vero? Non ci pensiamo, guarda che parlo la mia colpa, mia colpa. Noi, quando diciamo il Padre Nostro, fermarci a queste cose, Perché? Perché giustamente non siamo stati educati a far sì che questa preghiera, che è quella che Gesù ci ha insegnato, forse non l'abbiamo maturato nel tempo. Tanto è così che diventò... Giusto? Però le scuole di preghiera...
E questa proprio, scuola di preghiera dovrebbe essere...
Ci deve aiutare con la preghiera più importante. Allora, non è che Marco non prende la preghiera del Padre Nostro. Marco avrà dei passaggi biblici dove ci racconta che di fronte al Padre il nostro atteggiamento deve essere quello che lo stesso Gesù ci ha insegnato. È così? O Paolo, quando Paolo ci racconta nelle sue lettere, o gli Atti degli Apostoli ci dicono cosa fare per poter fare la volontà di Dio, c'è algun passaggio di alcuno di loro che non ha scritto il Padre Nostro, che vi ricordate, dove dice che cosa fare per fare la volontà di Dio? Vi ricordate qualche passaggio o qualche testo di Paolo che dica di fare la volontà del Padre?
Quando Paolo dice che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, può essere questo?
Questo è un esempio.
Sono tanti.
Dammi uno. Bueno.
Sono talmente tanti.
Ok. Quasi tutto quanto viene scritto di Paolo sta dicendoci che dobbiamo avere quell'atteggiamento di quella prima parte del Padre Nostro che ci sta chiedendo Gesù. E allora... Padre Nostro, preghiera comunitaria, Padre che non ha limite, che ci ama, che ha un progetto d'amore, che sta nel cielo come in terra, dice così il Padre, sia santificato il tuo nome, come in cielo così in terra, cioè non solo dove sta lui, lui vuole che arrivi dovunque. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, mani aperte, santifichiamo. Quando la Chiesa dice santificate le feste, no? Ma hai che santificare il tutto, la giornata. Gesù dice una giornata con il Maestro, no? Della mattina alla sera, santificando il suo nome. Venga il tuo regno e, Signore, fa sì che la vita di ogni uomo possa essere convertita in quel percorso che tu ci hai insegnato. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno e chiedere il paradiso, no? In terra. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Padre, Padre, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia. E allora quell'atteggiamento di Gesù, verdad, nel Getsemani, che ci insegna quella scuola di far sì che in qualunque momento sia fatta la tua volontà, che è la volontà del Padre, perché alla fine quel calvario diventò poi cosa? O sea, salvezza. La volontà è sempre la del Padre, che ha un progetto d'amore, anche se si vede tutto buio. Ok, questa prima tappa, questa è giustamente di parlare un anno completo su questo, però ho fatto una pincelata, Padre, soltanto come per lasciarvi, per inquietarvi, no? Per inquietarvi. Poi abbiamo le altre che è molto più facile. Perché? Perché già non è che noi stiamo parlando di Dio. Lì stiamo parlando? È più facile, eccamente. No, allora, 1, 2, 3. Aiutami a scrivere lì le quattro richieste degli uomini. Ok. E ricordiamo che il Padre Nostro è una preghiera? Per ritornare a Don Fabio. Ok. E sin embargo, è una preghiera vocale che ci porta... a meditare, e quando già abbiamo capito un poco il tutto, ovviamente, perché con il Padre Nostro io restare zitta, perché mi renderò conto di che sarà Lui a agire in me, non io in Lui. Ok. Allora, la prima, dopo Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così. Okay. Ora Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire?
È necessario solo per oggi.
Siamo lì? Che, spiegami.
Ciò che è sufficiente per io vivere quella giornata, o noi vivi, che abbiamo bisogno di quella giornata.
E spiegate di più, dammi un esempio.
Anche la parola di Dio.
Come la manna nel deserto.
Perfetto, non il superfluo.
Ecco.
Dacci oggi
come la manna nel deserto.
La tua parola quotidiana.
Non allora, di che pane? Non è una cosa soltanto il pane quotidiano come materiale, è anche spirituale.
Io ho detto la tua parola quotidiana.
Allora, qui siamo d'accordo tutti. Quando io dico dacci il pane quotidiano, non è il pane materiale. E questo, dicono le segete, o i catechisti, il catechista. Lo che è Don Fabio, come si dice, il catechista. Ok. Che è successo con nel deserto, con il pan, quando il popolo era nel deserto, avevano fame, e che è successo? Vi ricordate? Si sono rivelate prima, finalmente Mosè ha risolto il problema, e come lo ha risolto? Come lo ha risolto? Ha parlato a Dio, gli dice, guarda che qui il popolo mi sta, che devo fare? E Dio invia, però ha dato istruzioni. Che ha fatto? Qual era l'istruzione?
Ne devono raccogliere un tanto necessario per
esattamente.
Non fare sforzo.
Esatto, era il necessario. Si prendevano di più, che succedeva?
No.
Ok. Allora, il pane che Gesù, da cui parla Gesù, dice il pane, dacci oggi il pane quotidiano. Normalmente noi parliamo di quale pane? Magna. In cambio, qual è il pane disceso dal cielo? Chi è il pane disceso dal cielo?
L'Eucaristia.
Quando nel Padre nostro noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, fa riferimento al pane eucaristico. È il pane vivo disceso dal cielo. Non è il materiale, è anche, va bene. Però se parla che il pane quotidiano a cui fa riferimento il Padre nostro è l'Eucaristia quotidiana, che diventa poi il alimento, il sostegno della nostra vita, perché del contrario saremmo morti senza Gesù. E l'uomo muore nello spirito.
Però così i discepoli non potevano capire in quel momento.
Sì, proprio. Come non hanno capito
forse
tante altre cose.
Per noi.
Invece non abbiamo.
Sì, ma perlomeno.
Nonostante.
C'è qualcuno che ce lo spiega.
Guarda che Gesù tante cose non hanno capito sino molto dopo, e noi ancora ci siamo delle cose che non capiamo. Vedi il Padre nostro dopo 2000 anni, guardate, dopo 2000 anni che diciamo il Padre nostro e ancora noi non lo capiamo. Per questo è che la Chiesa va orientando, va aiutando. Il problema più grosso è che noi non studiamo, no? Non ci confrontiamo, non interiorizziamo. Però un Padre Nostro viene, ci sono corsi sul Padre Nostro di 3 anni, per poter, c'è solo la parola Padre Nostro, 1 anno. Cosa è impazzito? Giusto? Perché? Perché giustamente, per poter arrivare alla radice vera. Ora, noi lo abbiamo interpretato come il pane materiale, che anche ci sta, perché loro volevano mangiare nel deserto, stavano con la fame. Ma Gesù fa maggiore attenzione al pane spirituale, perché qual è l'oggetto di Gesù? Non è che la gente si sfame. Lui è venuto per la salvezza. Quando parla di questo pane, è il pane della salvezza. Dacci oggi il pane quotidiano. E noi dobbiamo veramente pregare al Signore, Signore, dammi questo pane spirituale, perché noi siamo di passare, il vero alimento è questo. E dobbiamo fare attenzione in questa preghiera in relazione a chiedere questa grazia, che pare che è scontato, ma scontato non è. Dacci oggi il pane quotidiano. Sorpresa? Sorpresa. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io avevo portato il proiettore, però Fabio mi dice: no, 20 minuti, así es que de aquí a que montiamo tutto, perché lo traigo tutto in una. Va bene. Rimetti a noi i nostri debiti. Sorpresa pure qua. Vediamo che abbiamo capito di questo.
I nostri peccati.
Dice: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri peccatori, ai nostri debitori. A chi le voglio chiedere a Don Fabio? Voi sapete che stava il famoso giubileo, no? Nell'Antico Testamento, nel popolo di Israele, c'era un anno di grazia, così si chiamava, dove venivano perdonati tutti i debiti. Per i debiti venivano condannati, giustamente. Quando si parla di questi debiti, verdad? Si parla anche di quello, di rimettere i debiti. Perché veniva anche compreso nel tempo di Gesù questa cosa. Poi ovviamente è stato rivisto anche come i peccati, però era anche ispirato a un'esperienza materiale. Io mi sono sorpresa quando ho studiato questa cosa, dico io guardo un po', si parla del giubileo ebraico dove si rimettevano i debiti e Gesù prende di quell'esperienza per parlare anche della parte spirituale. Allora, quando noi parliamo, rimetti i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, per questo si parla di economia.
E allora siamo proprio
è bellissima questa cosa. Sì,
sull'economia.
No, l'esperienza di Gesù nel suo contesto storico, questo accadeva.
Questo sì, allora ecco. Sì, ora no.
No, ovviamente. Ora no. Ovviamente, poi, ovviamente, si trasferisce al peccato. Però l'ispirazione viene di quella. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ok? Anche questa sorpresa, lo so, perché anche io sono stata sorpresa. Rimetti a noi i nostri debiti come anche, perdon, i nostri
debiti.
Ok. E poi
noi rimettiamo i nostri debiti.
Ok. Ora sì? Non ci abbandonare alla tentazione. Che significa?
Non ci lasciare soli
abbiamo la forza
lui. Diciamo al Signore di essere vigile sulla nostra vita.
C'era un ragazzo che sta camminando e trova un borsellino, no? In questo borsellino stava il soldini. Allora lo prende, lo apre, c'è tutta la carta d'identità, ma c'erano. Allora lì lo ritorno.
Borsellino sì,
dove ci mette la prova?
Borsellino sì.
Dice borsellino sì, i soldi mi regge.
Lì accade, io che vado in chiesa, io che faccio comunione, io che voglio vivere una vita nel Signore, io che santifico il Signore ogni giorno e che chiedo che venga il suo regno, che è successo con questo ragazzo? È iniziato ad avere una
tentazione.
Non ci indurre, non ci abbandonare nella tentazione. Cioè in quel momento io sono tentato e empieza a pensare, bueno, ritorno, no, dice, me lo incontré, di magari di questo che ho 200 euro alla chiesa. È così. Esatto, questa è una tentazione. Allora che fa? Non cadere nella tentazione. Qual è il gesto giusto? Prendere il borsellino, chiamare e ritornare. Punto. Ho vinto la tentazione. Ma io posso avere la tentazione perché è umano. Non è che sono un angelo, giusto? Questo per parlare del soldi. Ma parliamo della parte emotiva o affettiva? È lì? Puntini, puntini, puntini.
Cascalasi.
Sono al limite. sono al punto di cadere, perché la mia umanità, non sono santo, non sono santa, ma la grazia di Dio li agisce. E allora nel Padre nostro tutti noi siamo soggetti, tutti, il più santo, tutti siamo soggetti a cadere in tentazione. E allora nel Padre nostro, per questo è tanto importante il Padre nostro, non lasciare, non mi abbandonare nella tentazione. Usciamo un po' di qua, oggi stesso, adesso posso stare vivendo una tentazione, no? E il Padre nostro, il Signore che conosceva la nostra fragilità, ci insegna a chiederla la forza. È meraviglioso questa. Non ci abbandonare. E quando io dico questa preghiera è perché so che dalla mattina alla sera sono tentato. È meravigliosa questa parte.
Però c'è un fatto bello, che io mi fido di lui con quella frase. Io mi abbandono a te perché so che in te io posso
vincere,
superare questo.
Esattamente. Questa è la bellezza, per eso te dico, il Padre nostro contiene tutto, 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 è meraviglioso il Padre nostro, è lì dove sta veramente la capacità di pregare vocalmente, meditarla e contemplare, perché l'azione di Dio su questa preghiera è meravigliosa, solamente che l'abbiamo fatto già una preghiera, come si può dire, una preghiera già scontata quasi, no? Io spero che da partire da oggi, quando diciamo il Padre nostro, siamo scotati, sì, facendola come Dio manda. Ora sì che ci sta il male, ma liberaci dal male. Vedi che è diverso la tentazione e i debiti, è diverso. Quando si parla, ma liberami dal male, si sta parlando, sapete di chi?
Del
il nome e cognome è il diavolo.
Diavolo.
Il diavolo che come un leone ruggente va in giro sempre cercando a chi divorare. E allora lui che sa, perché la tentazione? La tentazione è una spinta del diavolo, però io la posso dire, qual male ti asseccia? Ti asseccia, ti asseccia. E allora io le chiedo nel Padre nostro, liberami dal male, liberami del demonio. Liberami di questa forza che c'è in mezzo a noi, sempre. Il diavolo gira intorno, in ogni occasione, anche qua, perché la sua presenza, dice il Signore, è in mezzo a noi. Noi stiamo facendo qualcosa di bene, sicuramente ci sarà un attacco da qualunque parte, perché non lo vuole. C'è la guerra fra il bene e il male, e Gesù che lo sapeva, perché lo aveva vissuto in prima persona, ricordiamoci nel deserto. E lui lì fu tentato e fu attaccato del male. E lui dice, liberami del male. E allora è una preghiera di liberazione il Padre nostro. È una preghiera liberatoria. Allora, È una preghiera che veramente potrebbe bastare per una giornata di ritiro, per la crescita spirituale, perché le tre prime parti è questo rapporto, Dio e io che mi rivolgo, io che lo lodo, io che mi faccio complice di Lui nel suo progetto d'amore, è meraviglioso, no? Io mi faccio compagno di cammino, no? E io che sono niente, di fronte alla grandezza, le dico, io voglio con te collaborare con questo grande mistero di salvezza. E poi mi faccio piccola e le dico, dammi, liberami dal male, non mi fai cadere in tentazione, dammi il tuo cibo. Io mi faccio quasi mendicante di Dio, no? Nella seconda parte. E allora Gesù, giustamente con questo suo insegnamento, ha voluto raccogliere tutto quello di cui abbiamo bisogno per far crescere questa esperienza spirituale in ognuno di noi. Però allo stesso tempo, non solo io, ma con me il tutto. Va bene, Padre?
Grazie, Srubella, grazie. Corvera ci ha guidato in questo viaggio nelle sette petizioni del Padre nostro, sono sette, no? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, e poi dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male, le sette petizioni. Adesso alle 8:05 dobbiamo chiudere. Facciamo così, avete i vostri taccuini o le vostre penne? Facciamo una cosa molto semplice, scriviamolo. Io lo ripeto, l'ho detto, diciamo così, e voi lo scrivete, e questo gesto di scrittura sia anche una meditazione, no? Abbiamo bisogno nella preghiera di avere il nostro diario, il nostro taccuino, e scrivere. Scrivere perché ci fa bene. E poi, anche se siamo tanti, ci sposteremo un attimo proprio in cappella, ci sono pochi posti a sedere, però anche restiamo in preghiera, qualche istante di silenzio, e poi concluderemo proprio recitando lentamente la preghiera del Padre Nostro. Quindi facciamo questa meditazione semplice, semplicemente riscrivendo le parole. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Punto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo il nostro testo. Se volete potete aggiungere anche il numero delle petizioni, no? Quindi prima di sia santificato il tuo nome mettete il numero 1, venga il tuo regno mettete il numero 2, sia fatta la tua volontà mettete il numero 3, come in cielo così in terra fa parte ancora di questo, dacci oggi il nostro pane quotidiano mettete il 4, rimetti a noi i nostri debiti, mettete il 5, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, fa parte sempre del 5, e non abbandonarci alla tentazione, mettiamo il 6, ma liberaci dal male, mettiamo il 7. Poi eventuali virgole ve le vedete confrontando il testo di Matteo 6, ci sta, no? Perché è una preghiera che non nasce a caso, ma è una preghiera biblica. Vi faccio notare, quando poi a casa confronterete anche i dettagli, le virgole, che questa preghiera è inserita nel meraviglioso discorso della montagna, discorso evangelico, e parla delle tre parole della Quaresima. La preghiera, l'elemosina e il digiuno, e raccomanda di vivere tutto questo nel segreto. Quindi l'inizio del capitolo 6, fare l'elemosina in segreto. Poi pregare in segreto, e c'è la preghiera del Padre Nostro, dal versetto 16 in poi, digiunare in segreto. Quindi vedete, questa preghiera in realtà proprio è inserita in questo contesto del discorso della montagna, il discorso evangelico, la preghiera, l'elemosina e il digiuno, nel segreto, nel raccoglimento del cuore.
Posso fare una domanda?
Sì, breve, che abbiamo poco tempo.
E come noi rimettiamo i nostri debitori, significa perdonare se si ha subito un torto, un'offesa, o... e se invece uno non lo perdona, un fratello, un amico, che gli ha fatto un torto grave. Dice, io, però mentre prega, dice il Padre Nostro, non... l'ho letto, per me è una contraddizione, cioè dico, il Signore lo...
C'è un
lo vanifica sto Padre Nostro, non è una preghiera.
Non apriamo un dibattito, perché sennò Vito
è lungo.
No, lo chiudo io. Lo dico brevemente. Insomma, intanto è un blocco che va accompagnato e va appunto portato avanti. Io ti faccio una domanda, può sembrare stupida. Quando si prega si può fumare?
No.
Quando fumi puoi fare una preghierina?
Sì.
Punti di vista diversi, per dire, anche quando sei nella debolezza la preghiera ti aiuta a crescere, quindi anche se c'è questo blocco interiore continua a pregare, perché a poco il blocco si scioglie, va bene? Manteniamo questo raccoglimento, col nostro taccuino andiamo in cappella.